Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Sono a fare, pensate un po' voi, l'Open Day. Sono talmente vecchio che porto mio figlio a Losanna, nell'università dell'hotellerie. Nell'università dell'hotellerie per vedere se, che roba stanno facendo, un posto pazzesco. E quindi sono qui a fare l'Open Day, però non posso trascurare Davide, Simone e tutti quanti voi, non posso trascurare quello che è successo sui giornali, perché oggi c'è un sacco di roba. Vi voglio dire una cosa, una sensazione che ho avuto proprio qua quando stai in Svizzera, il lago, Losanna, l'hotellerie, il turismo, le prospettive del mondo nei prossimi anni. Poi dopo leggi i giornali italiani, non solo quelli italiani, e ti catapulti in un mondo in cui sembra che una guerra mondiale sia possibile. Non dico che sia probabile, ma sia possibile. Fiorentin, Emanuele, anch'io porterò mia figlia. Cioè stiamo parlando di un rischio che mai, soltanto pochi anni fa, avremmo potuto immaginare. E questo rischio nasce dal fatto che in Europa c'è una guerra che si è piuttosto incancrenita, che è quella tra Ucraina e Russia, che deriva dall'aggressione della Russia, e dal fatto che, come al solito, c'è una testa di cavolo. Come al solito c'è qualcuno che vuol fare il fenomeno. E in questo caso io non posso non dare torto a Mattarella, a Belpietro, li metto tutti quanti insieme, al Fatto Quotidiano. Cioè, ragazzi, guardate che questa posizione che sta prendendo Macron, e i francesi ne hanno sbagliate uno dietro l'altro per i loro hubris, per la loro voglia di fare i fenomeni, i galletti, non tutti i francesi ma i presidenti, immaginate la cazzata combinata con Gheddafi in Libia e quello che ha comportato dopo, e le primavere arabe che oggi ci stiamo piangendo, e l'immigrazione europea che loro la sentono fino a un certo punto, perché poi dopo mettono la loro gendarmerie ai confini con l'Italia. Però la frase di Macron di pochi giorni fa riguardo alla Germania era la seguente, ve la ripeto perché oggi il Corriere della Sera la ripete in una specie di analisi di Montefiori interessante, e dice i tedeschi l'unica cosa che pensavano di fare era quella di mandare qualche sacco a pelo in Ucraina. Beh, insomma, l'idea che i tedeschi volessero mandare solo qualche sacco a pelo in Ucraina può essere detestabile, ma detta dal presidente francese, detta a un popolo che l'ultima volta, invece dei sacchi a pelo, i francesi dovrebbero ricordarselo, in giro per il mondo mandava i carri armati, beh, forse dovrebbero stare un filo più attenti, grazie all'uggiare un bombardieri per il tuo badge. Cioè, quello che voglio semplicemente dire è che la posizione di Macron in questo momento è una posizione pazzesca, incredibile, mandiamo i nostri militari, e cioè che cosa è cambiato rispetto a due anni fa? Qual è il problema? Esattamente come Gheddafi, che loro hanno supportato per anni, qual è il problema che c'ha oggi, ovviamente molto superiore, la Francia con l'Ucraina, nel momento in cui peraltro Putin sta sotto elezioni e quindi ha una attenzione ad alzare i toni, la bomba atomica e tutte queste robe qua? Cioè, calmiamoci tutti un attimo, perché veramente il rischio che questa roba possa sfuggirci di mano, soprattutto se affidata a Macron, che come sua idea geniale ha quella di prendere un ragazzino la cui unica capacità per il momento è quella di essere un amichetto suo ed avere questa straordinaria fluidità di genere che va tanto di moda, io penso che da una parte prende la fluidità di genere come premiership francese, dall'altra invece prende il militarismo degolliano, che però le guerre le combatteva, è molto molto preoccupante. Incontra ieri Scholz, il cancelliere tedesco che aveva trattato a calci in faccia fino al giorno precedente. Anche questo forse non è che convenga esattamente prendere a calci l'uomo che è ai confini, diciamo, dell'Ucraina e di quel lato nord, diciamo, dell'Europa continentale. Alessandra del Torso, grazie per il badge. Si vedono, e come dicono tutte quante le note oggi diplomatiche dei giornali, beh, insomma, grazie a Donald Tusk, l'ex presidente polacco, riescono a mettersi un pochino insieme. E nella dichiarazione finale, una cosa voluta, dicono le retroscena oggi dei giornali, voluta esattamente da Scholz, è quello di dire: non siamo in guerra con la Russia. Cioè, è una di quelle situazioni molto delicate, oggi ne parla anche Giuliano Ferrara, che è una posizione un pochino diversa, poi una posizione delicata, favolosa, perché da una parte questa posizione è straordinariamente bellicista in Europa e poi dall'altra è straordinariamente attentista invece in Medio Oriente. Insomma, è l'ipocrisia di un paese e soprattutto di un leader che sta diciamo finendo e nella parte finale della sua premiership, ma è molto preoccupante. La UE teme una guerra, titola oggi La Repubblica, e soprattutto Crosetto, giustamente in un'impagine intera di intervista, dice molte cose molto sensate, tra cui sbagliati questi vertici separati, anche perché la cosa che dice Crosetto, guardate che la grande forza dell'Europa è essere uniti sulla Russia, se noi iniziamo a dividerci siamo nella merda, adesso non dice così esplicitamente, ma il principio vero di Crosetto, ministro della difesa italiano, è noi non manderemo soldati oggi, ma comunque sia non possiamo dare l'idea di un'Europa divisa. Jalak, grazie per il tuo badge. Altre dichiarazioni che vi segnalo sono quelle del ministro degli esteri italiani, che è totalmente in linea su questo, dice gli italiani non andranno lì non manderà soldati in Ucraina. Belpietro, il più tranchant ovviamente, non essendo un politico ma essendo un giornalista, ci spiega che bisogna secondo lui fermare quell'esaltato dell'Eliseo prima che sia troppo tardi. Seconda notizia di giornata, ovviamente non paragonabile alla gravità, alla pesantezza e alla densità della prima, che riguarda la politica estera, è evidentemente quello che è successo ieri alla Federico II di Napoli, dove in un dibattito di politica estera si sarebbe dovuto presentare anche il direttore della Repubblica, Molinari. Oggi leggo, è una spalletta della Repubblica, quindi non si tratta dell'apertura della Repubblica, leggo la cronaca di quello che è avvenuto, cioè sostanzialmente i soliti stronzi hanno impedito a Molinari di parlare dicendogli vai via. Punto primo, non sono i proprietari dell'università, punto secondo, sono una minoranza, punto terzo, sapete bene che cosa vuol dire questa intolleranza nei confronti di chi la pensi diversamente da te. Fabio Holland, grazie per il tuo badge. Però il punto fondamentale di questa vicenda è la reazione della sinistra e la reazione del presidente della Repubblica Mattarella. Il presidente della Repubblica Mattarella ha detto no ad intolleranza. E Molinari, addirittura abbiamo avuto, dopo Capezzone che è stato cacciato dalla Sapienza, dopo Parenzo che è stato cacciato dalla Sapienza, cioè dopo la Roccella che è stata fermata al Salone del Mobile, io li metto tutti quanti insieme, perché il punto fondamentale, ragazzi, e questo è colpa, stracolpa di questa sinistra della minchia, che le università sono diventate ostaggio, così come le piazze, di alcuni facinorosi che danno il tono di tutta la manifestazione. Non è che ci voleva Molinari, caro Oscar, per far svegliare Mattarella, mi fa venire il sangue al cervello, porca di quella puttana. Cioè hanno bloccato il direttore di un giornale di sinistra che ha delle posizioni di politica estera comunque articolate, lo bloccano in un paese normale, in un paese normale quegli studenti vengono presi e cacciati dall'università. In un paese di merda, tu c'hai la vittima di questa violenza, è una violenza, che fa un fondo sul suo giornale e dice, ho chiesto loro, a questi studenti, dice Molinari, di incontrarli. Gli ho chiesti di incontrarli per parlare, per dialogare, ma loro hanno rifiutato. Ma voi vi rendete conto che qui siamo marci nel cervello? Questi sono talmente, i nostri giornalisti, sono talmente fuori dalla realtà, conoscono talmente poco questi studenti, conoscono talmente poco queste frange estremiste, che ci vanno a parlare. Dialoghiamo. Secondo te Molinari può dialogare con questi qua riguardo al sionismo? Può discutere con questi qua riguardo all'Ucraina? Questi non capiscono un cazzo. L'unica cosa che vogliono fare è vogliono impedire la libertà di persone che la pensano diversamente rispetto alle loro ideologie di parlare. E non si tratta di intolleranza. La parola intolleranza è sbagliata. Io sono intollerante verso quello che mi sta vicino e si mette il borsello. Questi non sono intolleranti, questi sono violenti. Allora, se io trovo uno che c'ha il borsello o c'ha i fantasmini e lo prendo a calci nei coglioni, io sono un violento, non sono un intollerante. Se invece io faccio la zuppa di porro e dico se vi mettete i fantasmini vi prego non venite a mangiare con me, io sono un intollerante. La differenza tra un intollerante e una merda è esattamente questo. Volete mettervi il borsello? Mettetevelo. ti sei messo il borsello? Te prenda pizze. E beh, è un po' diverso, no? È un po' diverso. E quando questi parlano dell'intolleranza, se proprio voglio andare sull'intolleranza, vorrei che si rileggessero il loro amato Popper, che è un nostro amato Popper, libertario, liberista, di destra, austriaca, che però nella fine della sua vita scrisse una cosa stupenda sulla televisione, che loro capirono come roba contro Berlusconi, e scrisse una cosa fondamentale: bisogna essere intolleranti con gli intolleranti. Certo, capire qual è il limite per il quale c'è necessità di essere intolleranti con gli intolleranti bisogna trovarla. In un paese normale, se all'università ci sono 30 persone che con violenza non fanno entrare Molinari all'università, io pretendo che si trattino come i 3 studenti sospesi per 6 mesi perché hanno fatto qualche battuta sul il bagno no gender alla Bocconi. Voi mi dovete spiegare perché abbiamo sospeso quegli studenti, noi per 6 mesi non potete andare alla Bocconi perché avete detto delle cazzate su Instagram, e dall'altra parte invece 30 stronzi che non fanno parlare Molinari, che non hanno fatto parlare Capezzone, che non hanno fatto parlare Parenzo, tu non gli dici: sapete che c'è di nuovo, belli? Voi per un anno in questa università non ci mettete il culo. No, ma io dico, ma solo io penso una cosa di questo tipo? E Molinari che scrive: ci ho voluto parlare, eccetera, e non hanno parlato con me. Toc toc! Svegliatevi! Loro non vogliono parlare con nessuno. Quelli sono quelli che Claudio Rinaldi ha raccontato alla Sapienza, che sono nostalgici delle Brigate Rosse. Questi non si tengono ai vostri criteri di intolleranza. Però l'unico giornale che titola su questo è Libero, forse perché Capezzone conosce bene questo tipo di violenza, non di intolleranza, e dice: i violenti rossi in cattedra. Titolo perfetto, oggi l'unico grande titolo perfetto, poi se lo beccano a sinistra sono problemi loro. Terza cosa di cui voglio parlare, beh, insomma, oggi il colpo pazzesco l'ha fatto, La Verità, l'ha fatto Amadori sulla Verità, perché ha intervistato Striano, il famoso sottotenente che si occupava dei dossier, sì, hai ragione Leonardo Mora, dico non urlare che non accettano tuo figlio, poi qua c'è tutta una roba qua di sostenibilità e di inclusività qui all'Università di Losanna, sono stato un po', ecco, lasciamo, eccolo qua, Risorse 4, davanti a 40.000 morti in 5 mesi forse un po' di rabbia ci sta o no? No, non ci sta Risorse 4, la rabbia ce l'ho io, non le minchiate che dici tu. E Striano, tra le altre cose, dice che i dossier contro Berlusconi e la Lega sono stati ordinati dai miei superiori, vi ricorderete il dossieraggio, e poi dice in realtà tutta la sua attività, che poi farà vedere con il diario elettronico ai magistrati quando lo interrogeranno, è stata fatta per dare degli impulsi d'inchiesta fatti bene, quindi un servitore dello Stato. Borgonovo, molto bello, sempre sulla Verità, oggi ci spiega un'altra cosa. Ho fatto l'università a Losanna, dice Nicola Mazzi 74, e dice Borgonovo che l'accordo con la Tunisia sta dando i suoi frutti perché sono diminuiti del 70% gli sbarchi in Italia. Direi l'ultima pagina è quella politica, e poi c'è una economica, ma andrò velocissima. Sulla politica dice Bagnoncelli che un terzo degli elettori del Partito Democratico, lo dice oggi sulla Corriere della Sera, dice che la sconfitta in Abruzzo deriva dallo stop e dimostra che è necessario uno stop al cosiddetto campo largo, cioè mettere insieme PD e Movimento 5 Stelle. Però devo dire la verità che la realtà supera Pagnoncelli, perché sulla Basilicata, anche se non è ancora detta l'ultima parola, reggo sulla stampa che l'accordo tra la Schlein e Conte per un candidato comune non sembra che sia arrivato. Secondo capitolo di politica è Salvini, qui il cappello fondamentale lo fa Sallusti, anzi ve lo do come sintesi perché il fondo di Sallusti è molto interessante. Salvini lancia Zaia alle europee, dice il Corriere della Sera, però Zaia dice: beh, fermi tutti, sarò io a decidere, lo deciderò in un secondo momento. Sapete che non c'è il terzo mandato, Zaia scade, quindi potrebbe essere un grande nome per la Lega nel essere candidato e portare voti alle europee, cose di cui ha disperato bisogno la Lega, che viene considerata un morto vivente. State attenti a definire morti i partiti, come avvenne con Berlusconi e con Forza Italia prima del dovuto. E che cosa fa la Repubblica per trovare fare e continuare questa campagna sua dicendo che la Lega è morta, beh, stupendo, prende quello che loro dovrebbero odiare più di tutti, cioè il primo fondatore con Bossi della Lega, l'ex parlamentare Leoni di Repubblica, a Repubblica, Leoni che dovrebbe essere visto da, come si dice, da Repubblica come il fumo negli occhi, perché la Repubblica ci ha spiegato che l'autonomia per esempio è una stronzata, odiava la Lega di Bossi, odiava il separatismo, Leoni è la Lega separatista, la Lega dei primordi, la Lega che quindi non sopporta Salvini e secondo la logica staliniana per cui il nemico del mio nemico è mio amico, Repubblica intervista con Berizzi, quello fissato col fascismo, questo Leoni che dice il partito è fascista e Salvini ha tradito la Lega, la Lega che voleva separare l'Italia. Insomma, storia straordinaria di questa intervista di questo 77enne che 40 anni fa fondò la Lega e che oggi viene utilizzato da Repubblica contro Salvini, devo dire favoloso. E l'altra cosa divertente oggi per chiudere questa pagina politica è, come vi dicevo, Sallusti che dice una cosa fantastica e dice attenzione, e si accorge il nuovo sport nazionale, dagli alla Lega, tutti contro la Lega. Il motivo però è, intanto non sottovalutiamo la Lega perché abbiamo visto che la politica ci spiega che cosa succede negli alti e bassi dei partiti, e poi c'è un'altra cosa, dice, è un punto di forza di questa maggioranza, quindi attenzione, è più rivolto forse a questa maggioranza perché far fuori la Lega non è semplice. In economia ci sono due cose fondamentali, Fastweb, io me la ricordo la Fastweb di Micheli, la Fastweb di Scaglia, non mi è mai stato molto simpatico Scaglia, più Micheli, il finanziere rosso di Milano che aveva sempre delle grandi intuizioni, Fastweb era una robetta, e beh, dopo alcuni anni si compra Vodafone Italia, cioè la verità ha provato anche Iliad, Vodafone è quella di questi manager fichissimi che vengono considerati, se tu esci da Vodafone sei considerato un fichissimo, poi arriva gente come Colau, ve lo ricorderete, però comunque la cosa incredibile è che Fastweb si compra la ultima arrivata per 8 miliardi Vodafone, è la storia diciamo dei manager delle aziende che hanno sempre, grazie a Sergio Brio per il tuo badge, quindi Fastweb che si compra Vodafone è una grande storia diciamo svizzero-italiana, tanto Vodafone era inglese e Fastweb è controllata dalla Svizzera Swisscom, lo fa per 8 miliardi e può esserci in questo momento qualche diciamo pressione competitiva in più per Tim che non gli va molto bene. Buondì dal Sant'Ambrose di Milano, Carina Leoni, mitica. Ultima cosa, cos'è che diceva qua? Non sono d'accordo con questi universitari che non fanno parlare, ma penso anche che devono dare esempio anche loro, Molinari, Parenzo, tutti dare esempio prima voi, dare esempio di che cosa? Non ho capito, dare esempio di che cazzo di esempio dobbiamo dare. Ultima cosa che vi segnalo è il Sole 24 Ore apre oggi sui dati dell'inflazione, l'inflazione in Italia si è fermata allo 0,8% a febbraio e soprattutto il carrello della spesa che è un aumento dei prezzi relativi ai beni che noi mettiamo appunto nel carrello della spesa, un modo sintetico per dire quanto ci costa la vita quotidiana, il carrello della spesa è passato dall'aumento del 5,4% a quello del 3,4%, tutto questo, Nick, da Malpensa direzione Tunisi, il Golfo che va a Tunisi, number one, il punto fondamentale di tutta questa vicenda è quindi che ci si aspetta una riduzione dei tassi di interessi. Grazie Elisabetta per il tuo badge, io vado, adesso ve la faccio vedere un po' questa università dove c'è l'open day, adesso me ne devo andare a vedere con mio figlio come sono strutturati i corsi, abbiamo visto le aule, una roba pazzesca, se io penso che stavo alla Sapienza, cioè altro che open day, alla Sapienza ci stavano nella sala in cui andavo io, nell'aula numero giù, la 1 mi sembra o la 5, non mi ricordo, nell'aula numero 5 c'era mi sembra 3500 persone, noi arrivavamo la mattina alle 6 per prendere il posto in prima fila e ci scambiavamo i posti, arrivavamo l'altro, qui ti danno il caffettino, la cosa, fichissimo. Va bene, io sono andato alla John Cabot di Roma, dice Nick, occhio ai compagni dell'università, preistoria, dice Amy Mac, sì, dovevo dire preistoria quando io ero alla Sapienza, verde soltanto questa specie di, adesso se avete pazienza vi faccio vedere un pochino, mi alzo, eccolo qua, questa è l'università, e questi sono tutti gli studenti che stanno a vedere, beh non avete idea che cos'è questo posto, voi invece stavate bene, ragazzi. Ci vediamo domani.